quando sono le 12 e 34 minuti. In questo istante è il momento del nostro approfondimento. Io saluto e do il benvenuto a Alessandro Chiara. Buongiorno.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta. Dunque, il dibattito di oggi, impegnativo, voglio dire, anzitutto.
Però interessante.
Impegnativo e molto interessante e, come si suol dire, non si finisce mai di imparare. Diciamo che il dibattito di oggi raccoglie le suggestioni che ci sono provenute da due canali, da un evento e da un articolo. Allora, da una parte c'è l'incontro che è avvenuto il 23 giugno, dunque alla fine dello scorso mese, tra Papa Bergoglio e un nutrito numero di artisti all'interno della Cappella Sistina a Roma, e l'occasione era il 50° anniversario della collezione d'arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, voluta peraltro da Paolo VI nel 1973. E a questo proposito magari ti propongo già di sentire una clip in cui Papa Bergoglio cita questo teologo italiano di cultura tedesca, Romano Guardini, che poi tornerà nel corso della nostra discussione.
Bene, allora l'ascoltiamo e poi presenteremo i nostri ospiti.
Romano Guardini scriveva che lo stato in cui si trova l'artista mentre crea è affine a quello del fanciullo e pure del veggente. Interessante. Mi sembrano due paragoni interessanti. Secondo lui, l'opera di arte apre uno spazio in cui l'uomo può entrare, in cui può respirare, muoversi e trattare le cose e gli uomini fatti sì aperti. È vero, quando si opera nell'arte i confini si allentano, i limiti dell'esperienza e della comprensione si dilatano. Tutto appare più aperto, più disponibile. Allora si acquista la spontaneità del bambino che immagina e l'acutezza del veggente che coglie la realtà.
Ecco, abbiamo sentito Papa Bergoglio sull'artista e sul ruolo che l'artista dovrebbe avere, e poi dicevamo di due suggestioni. Ecco, la seconda suggestione è un articolo del Domenicale del Sole 24 Ore, La Domenica, che ricollocava in qualche modo questo incontro nella storia delle relazioni tra artisti e committenza religiosa e nel rilancio in qualche modo di questo sodalizio tra religione e arte che sembra suggerire, insomma, Papa Bergoglio.
E quindi da qui, da questi due spunti che hai citato, Alessandro, la nostra curiosità di approfondire questo tema e questi legami, come si sono sviluppati, quando e se si sono interrotti, in che modo la dimensione spirituale dell'arte sconfina nella riflessione religiosa. Ecco, queste domande ci hanno mosso, noi le gireremo ai nostri ospiti in questo nostro approfondimento. Li presento, si tratta di Yvonne Donna Schlobitten. Buongiorno, benvenuta. Pronto? No, in questo momento non c'è, allora provo a recuperare la telefonata. Intanto presento l'altro ospite, ecco, sentite anche in diretta il suo suono. Provo invece a così presentarvi l'altro ospite che ci accompagna oggi, che è Leonardo Servadio, giornalista e recente autore del libro Architettura e Liturgia, Intese oltre i malintesi, per le edizioni TAB. Buongiorno.
Buongiorno, spero che mi sentiate bene.
La sentiamo bene e credo che a
8,
questo punto ci abbia
9,
anche...
0,
no, ecco,
2,
abbiamo una bella 8, voce automatica,
2.
Alessandro, nessuna fortuna. Riproveremo dunque a contattare Yvonne Donna Schlobitten.
Magari però possiamo...
Iniziare con Servadio.
Cioè. Possiamo iniziare con Servadio, ma possiamo comunque introdurre, sperando che poi lei riesca, insomma, a recuperare la linea. Lei è docente presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana ed è autrice di un libro, di un testo che si chiama Pop Art, Esperienza religiosa, estetica e spiritualità verso una teologia della teoria e critica dell'arte contemporanea. Dunque, insomma, la persona adatta, se riusciremo a recuperarla,
speriamo,
per parlare di queste tematiche. Allora, partiamo con Leonardo Servadio. Dunque, abbiamo citato il suo libro in cui lei affronta il tema dell'architettura religiosa, che è un bel esempio, diciamo, di contiguità tra arte e religione, di quella contiguità che sembrerebbe voler ripristinare Papa Bergoglio. Ecco, da questo punto di vista a me interesserebbe chiarire il sottotitolo, perché architettura e liturgia intese oltre i malintesi. Dunque, di quali intese si parla, oltre quali malintesi?
Sì, partiamo dai malintesi, che è più semplice. Allora, col Concilio Vaticano II, che è incominciato nel 1963 fino al 65, è maturata la riforma liturgica, che peraltro era già in preparazione da tempo, cioè c'è stato il movimento liturgico che in tutta la seconda metà dell'Ottocento ha preparato questo tipo di riforma. Citava prima Guardini, e Guardini nel 1919 ha scritto il volume Lo spirito della liturgia, che è, diciamo così, il manifesto della riforma liturgica. Ciononostante, la riforma liturgica sancita con il Concilio Vaticano II è stata una specie di rivoluzione rispetto all'assetto liturgico come questo era stato definito a conseguenza del Concilio di Trento, e sancito in particolare con le istruzioni per la fabbrica della Chiesa e delle suppellettili pubblicate da Carlo Borromeo quando era vescovo di Milano nel 1577. Cioè è stata una vera e propria rivoluzione che si è mossa secondo, o meglio imperniata su due questioni: il concetto della nobile semplicità nella espressione artistica architettonica e della partecipazione attiva, nel senso della richiesta al popolo di essere partecipanti attivo nelle funzioni liturgiche. Questa rivoluzione è stata causata un sacco di problemi nella Chiesa. Pronto?
Prego, prego.
Ha causato molti problemi, un certo sconcerto, sia da parte del committente ecclesiastico, sia da parte del mondo, io parlo dell'architettura, non degli artisti, è stato un grosso problema chiedersi allora come si traduce questo in forme concrete. Sono stati fatti diversi errori, ne cito qualcuno. Per quanto concerne l'adeguamento delle chiese esistenti, per esempio è noto il fatto che diverse balaustre costruite in epoca barocca sono state semplicemente asportate, distrutte, per togliere la separazione tra presbiterio e luogo dove stanno i fedeli nella chiesa. Altari addossati alla parete di fondo della chiesa sono stati staccati per portare l'altare, come vuole la riforma liturgica, verso il popolo. Questo ha causato una distruzione di elementi artistico-architettonici molto importanti per quanto riguarda le chiese esistenti. Per quanto riguarda le chiese nuove, c'è stato un atteggiamento un po' che in certi casi è stato banalizzante, cioè a dire fare quelle chiese che chiamano chiese garage per renderle più vicine alla città, cioè un tipo di banalizzazione che non aveva tanto senso. La chiesa resta una chiesa, resta qualcosa di molto diverso dal resto della città.
È interessante questo concetto di chiesa garage. Magari ci ritorniamo, Leonardo Servadio. Vorrei introdurre a questo punto anche nella discussione la nostra altra ospite, Yvonne Donaschlo-Bitten, che ci ha raggiunto e che saluto. Ce l'abbiamo fatta?
Sì, buongiorno. Scusatemi.
Nessun problema, abbiamo iniziato la nostra chiacchierata con la nostra prima domanda a Leonardo Servadio. Io vorrei ritornare con lei, con una domanda più di contesto sulla questione del rapporto tra Chiesa e arte, perché da Papa Paolo VI, autore nel 1965 di un primo messaggio agli artisti a Bergoglio, ecco, ci chiedevamo come si è sviluppato il rapporto tra Chiesa e arte. C'è stata, tra questi due papi che ho citato, quella che potremmo definire un'era di incomprensione?
No, penso che non è una incomprensione, il contrario. Mi sembra che, dopo il Concilio Vaticano II abbiamo questi diversi papi e ognuno ha la sua quasi teologia dell'arte. Possiamo dire quasi la relazione tra religione e arte ogni papa ha definito in un altro modo, perché partendo da un'altra teologia. Così per Paolo VI sicuramente è un approccio molto artistico, creativo. Lui dice che l'atto creativo è simile a celebrare la messa, lui aveva contatto con gli artisti, ha studiato la teoria dell'arte. Certamente molto diverso di Giovanni Paolo II, che ha più una teologia ortodossa, voleva proprio mettere insieme gli occidentali, ortodossi, così con l'icona, e Padre Rupnik ha preso un'altra strada, un'altra, aveva un'altra visione. Questo non è uno contro l'altro, è solo un'altra, un altro modo di vivere religione e arte, come Benedetto XVI, e sicuramente è più una teologia liturgica, una liturgia estetica, così partendo da Gregorio Magno e la bellezza proprio dell'opera d'arte, molto dogmatico, liturgico, ideale, e così dice no, non l'icona, ma dobbiamo partire dal Medioevo, dalla sofferenza che diventa sublimata, che diventa bella, e alla fine arriviamo a Papa Francesco, che veramente è una, un approccio molto diverso, molto guardiniano, nel senso che è la creazione, l'incontro, e l'incontro integrale, e per questo è più l'idea di diventare un'opera d'arte, così ha da fare con Laudato Si, con Evangelii Gaudium, e proprio che cos'è la creazione, che cos'è l'incontro dell'artista con la materia, con la natura, e per questo non penso che è una incomprensione, ma è poliedrico, come dice il Papa, non abbiamo uno stile di Il Concilio Vaticano II.
Ecco, però è pur vero, Yvonne Donna Schlobitten, lei ci dice non è un'incomprensione, è un atteggiamento diverso dei vari papi sulla base delle loro convinzioni teologiche, però è pur vero che uno storico dell'arte come James Elkins, che ha studiato proprio il rapporto tra religione e arte contemporanea, sottolinea come secondo lui nessuna opera genuinamente devota entra nei circuiti del mondo dell'arte contemporanea di qualità, quella di cui si parla e si scrive. Effettivamente c'è un problema da questo punto di vista.
Ma non lo so, io non lo vedo come problema, è proprio sono questioni, sono, e Elkin sicuramente è molto interessante il suo approccio, ma è un approccio, no? Tra tanti approcci, lui anche il suo modo come sviluppa, come spiega, e questa è la cosa interessante, come spieghiamo la relazione tra religione e arte? Come vediamo, dove vediamo diciamo il divorzio, come dice Paul Claudel? Come vediamo diciamo questo rapporto che sicuramente il Rinascimento, l'Illuminismo, questi momenti in cui ci dice c'è una rottura? Io non lo so, ci sono, e io certamente vengo da Romano Guardini che vede in Van Gogh ma proprio un'opera d'arte sacra, così certamente ha un altro modo di vedere arte. Io dico ha da fare con la domanda che cosa vogliamo vedere, che cosa cerchiamo, e se cerchiamo una iconografia, se cerchiamo la bellezza, se cerchiamo chi lo sa che cosa, certamente l'arte contemporanea non può rispondere, ma se cerchiamo proprio come fa Papa Francesco e anche Guardini, che dice veramente sono gli occhi, questi due occhi in tensione, se veramente cerchiamo la verità nel senso della realtà, il male e il bene, a questo punto arriviamo anche a questa, diciamo, alla spiegazione che arte contemporanea è molto religiosa, anche perché non è più una religione, è un misto, come già in Matisse, come anche Van Gogh prende da Giappone, è un misto, e noi abbiamo proprio, dobbiamo solo, e così dico solo una cosa, nella Tate Modern, hanno fatto una esposizione su Rocco, e che cosa hanno fatto? Si sono andati in ginocchio per pregare, hanno chiuso le sale così che le persone potevano pregare. Allora, lì che cosa succede? Non lo vediamo, o loro sono superficiali, quelli che pregano davanti a queste opere? Sono tante tante domande, ma non è così, dipende come, che cosa vogliamo vedere. È proprio quello che anche Guardini con la sua Weltanschauung e Papa Francesco con l'opposizione polare cerca di aprire lo sguardo, di educare proprio lo sguardo come un discernimento.
Leonardo Servadio, torno da lei perché come dire, l'abbiamo magari interrotta prima. Lei citava appunto questo questo fraintendimento tra aspetto comunitario, come dire, e aspetto trascendente, per cui sembrava che il Consiglio Vaticano II abbia privilegiato in qualche modo l'aspetto comunitario dell'edificio religioso a discapito dell'aspetto trascendente. E tra l'altro cito anche all'interno del suo saggio un saggio di Paolo Portoghesi, che citando qualcun altro, insomma, non andiamo troppo in là con le citazioni, dice che le chiese moderne mancherebbero appunto di un quid che invece avrebbero le chiese antiche. Dunque, questo è il malinteso, e come si va oltre questo malinteso verso le intese? Come si conciliano questi due aspetti?
Beh, si conciliano nella religione stessa, in realtà non c'è nessuna contraddizione. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro, dice Gesù citato da Matteo, no? Nel suo Vangelo. Quindi in realtà questa cosa non c'è. Il problema dell'architettura è che sia percepita come qualcosa che aiuta a uscire dal mondo profano nel quale viviamo oggi e entrare in un mondo dove entriamo in contatto con lo spirito. Questo qui è il vero problema, nel senso che oggi il mondo sia particolarmente lontano dalla religione è un fatto. Che la presenza della Chiesa nelle città possa e debba aiutare le persone a fare questo passo è un altro fatto. Ora, la critica che svolge il professor Portoghesi si riferisce, per esempio, all'eccessiva semplificazione dell'approccio funzionalista, per esempio, nella progettazione delle chiese, che però non è da scartare del tutto. Insomma, nel razionalismo noi sappiamo che sono state fatte delle chiese molto significative, a partire dalla cappella di Ronchamp, Le Corbusier, la Madonna dei Poveri a Milano dei Figini e Pollini. La questione, dal mio punto di vista, è questo: in che misura chi si trova nello spazio, lo spazio essendo il luogo della relazione tra la persona e l'ambiente che la circonda, viene accompagnato da questo spazio a guardare verso qualcos'altro. La Chiesa, a prescindere dalla forma, può fare questo, e ci sono molte chiese contemporanee che lo fanno, come evidenziando la presenza di soglie che consentono chi si avvicina alla chiesa, chi vi entra, chi compie l'introito, chi va verso l'altare, di sentire che va verso un mondo differente. Ci sono degli elementi, diciamo così, architettonici molto chiari. Per esempio, nell'entrare in chiesa è usuale che ci sia un abbassamento del tono di luminosità, no? Se questo avviene, automaticamente è un fenomeno che ciascuno può sperimentare. Per dire, quando uno va in automobile e passa in un tunnel, chi sta chiacchierando nell'auto smette di chiacchierare per un attimo, perché il cambiamento della luminosità porta le persone a ripensare un attimo a quello che stanno facendo. Ecco, nell'entrare in chiesa, per dire, il semplice fatto che ci sia una luce più bassa porta a pensare che si passa da un ambiente a un altro ambiente, è una soglia significativa, una soglia luministica significativa. Diverse soglie scandiscono l'avvicinamento dal mondo profano al mondo interno alla Chiesa, e poi all'avvicinarsi all'altare, che della Chiesa è il cuore, cosa che è stata evidenziata dalla riforma liturgica. Penso che più che la forma della Chiesa sia importante che l'architettura sia in grado di attivare questo dialogo che evidenzia la presenza di soglie che costituiscono un cammino che porta a riconquistare e a rivedere la propria vocazione cristiana.
Ecco, una domanda che adesso volevamo rivolgere a entrambi. Da quello che capisco, ci sono, diciamo, comunque due aspetti nel rapporto tra religione e arte. Da una parte c'è il modo di intendere l'arte da parte della religione, dall'altra parte c'è anche la questione della committenza, cioè di, come dire, di una religione che chiede all'arte esplicitamente di fare qualche cosa. Partendo da questo, la mia domanda è: ma l'arte che non sia di natura religiosa, che non sia committenza religiosa, in qualche modo ha incorporato nella sua dimensione spirituale anche un'allusione all'aspetto più propriamente religioso. Non so se è chiara la domanda o se sono stato un po' troppo criptico, e magari partirei da lei, professoressa Schlobitten.
Allora, se l'ho capito bene la sua domanda, noi dobbiamo entrare un po' nell'essere dell'arte, proprio dell'opera d'arte. Ma che cos'è arte per noi? Se è solo decorazione o solo un mezzo, solo una funzione per chi lo sa che cosa, allora a questo punto è di ridurre l'arte a una funzionalità che spesso nell'ambito liturgico noi vogliamo ridurre a questo, ma in un certo senso arte stessa, o un'opera d'arte, così cito proprio anche Guardini e così anche Papa Francesco, è una preghiera, è già, è religiosa, è religione, così è molto, perché se l'arte vediamo come un incontro, un vero incontro dell'artista, come descrive Papa nella Cappella Sistina, come un bambino che veramente incontra la realtà e così è trasformato, come dice Paolo VI, è proprio un artista che si incarna questo incontro nell'opera d'arte, certamente lì partiamo da un'altra visione e un'altra argomentazione per l'arte liturgica. Per questo per me è molto importante di capire di nuovo che cosa vogliamo dall'arte. Vogliamo solo un pezzo dell'arte, vogliamo arte come ha una certa funzione, o vogliamo capire l'opera d'arte nella sua totalità, come dice Romano Guardini. E proprio come la sappiamo, ha scritto i primi tre libri scritti sull'opera d'arte, sull'artista Michelangelo e sull'osservatore, e da lì ha sviluppato la sua teologia. Così veramente sarebbe molto interessante anche con Simmel, Georg Simmel, di entrare in questa conoscenza dell'arte, dell'opera d'arte, per veramente creare una nuova arte liturgica, una nuova arte religiosa. Questo dico solo come un pensiero.
Ecco, stiamo andando verso la conclusione della nostra chiacchierata. Io vorrei far reagire i nostri due ospiti un po' su quello che potremmo interpretare come il progetto di Papa Bergoglio. No, io mi chiedo qual è la natura dell'incontro che si è svolto a giugno? Quali sono le sue intenzioni, diciamo così, strategiche, se così possiamo dire, del rapporto tra Chiesa, religione e arte? Io immagino che non si possa pensare a un rapporto istituzionale come lo è stato magari in passato, fino al Novecento, però qualcosa c'è, qualche idea ce l'ha il Papa. Che cosa vi ha fatto pensare questo incontro? Io inizierei con Leonardo Servadio.
Beh, dunque io non ero all'incontro, quindi non sono non sono in grado di dire con precisione. Volevo dire però una cosa relativa anche a quello che lei diceva in precedenza. Cioè io penso che, a differenza dell'arte, nell'architettura ci sia una drastica differenza. Cioè la Chiesa deve essere Chiesa e solo Chiesa, non può essere qualcos'altro. E deve essere molto chiaro che è proprio questo, cioè che è un mondo differente. La finestra di una chiesa è qualcosa che richiama le vetrate gotiche, non è un elemento funzionale che fa entrare un po' di luce, è qualcosa dove la luce acquisisce un valore simbolico. Nell'architettura delle chiese c'è un aspetto simbolico che non è presente in nessun'altra architettura. Io penso che Papa Bergoglio intende recepire questo nella assoluta semplicità. In fondo è anche quello che Guardini ha descritto, appunto, in quegli scritti che citavo del 1919, per esempio sui Santi Segni. E l'architettura può fare questo nella semplicità, non ha bisogno di avere grandi forme, non ha bisogno, per dire, del barocchismo. Però ha bisogno di uno spazio eloquente, uno spazio che sappia esprimersi in modo molto chiaro. E questo può avvenire, appunto, può avvenire. Basta guardare diverse chiese, visto che siete alla Radio Svizzera Italiana, di Mario Botta.
Certo.
Mario Botta, tra i vari architetti oggi disponibili sul mercato, tra virgolette, è quello che più viene chiamato per la progettazione di chiese. Perché? Perché fa architetture di una semplicità geometrica assolutamente esemplare, e in quella semplicità geometrica c'è anche perfezione, e in questa perfezione è facile introdurre questo sistema che dicevo prima del passaggio delle soglie che portano la persona che entra a capire che sta entrando in un mondo differente. Questo qui lo si vede per esempio nella Cappella di Mogno, dove il gioco della Cappella di Mogno, dove il gioco della luce è assolutamente fondamentale, no?
Leonardo Servadio, noi cogliamo i suoi spunti, in particolare diciamo la contraddizione che lei mette sulla bilancia tra chiesa e garage, invece chiesa della soglia, no? Che invita, in qualche modo ci aiuta ad andare oltre, a vedere un altro mondo oltre a quello in cui siamo. Io concluderei con una battuta, professoressa Schlobitten. Qual è, diciamo, l'obiettivo di Papa Francesco?
Secondo me è proprio quella, la Chiesa sulla soglia, mi piace. Secondo me è di impedire la stigmatizzazione reciproca, nel senso che non c'è il principio dell'opposizione polare, che si distingue proprio nel rapporto degli opposti, sia dalla contraddizione, sia dalla semplice sintesi dei due poli in una integrazione dell'uno nell'altro. Secondo me il Papa vuole proprio educare questo sguardo, o questo, diciamo, questa opposizione polare, in cui l'uomo è così forte e anche capace di una di un discernimento e anche di una responsabilità di stare negli opposti. Così per me anche la distinzione architettura o pittura è molto, diciamo, è la domanda: com'è la relazione tra architettura e tutto quell'altro che c'è dentro la chiesa? E la seconda cosa è proprio come, che cos'è chiesa? Non è chiesa che nasce proprio nell'anima dell'uomo.
Dunque anche evitare la stigmatizzazione, no? Un rapporto conflittuale tra queste due sfere che sono entrambe importanti nell'esperienza umana. Io concluderei su questo. Ringrazio i nostri ospiti di oggi, Yvonne Donna Schlobitten, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille, grazie a lei.
E grazie anche a Leonardo Servadio, a presto. Grazie, arrivederci, anche grazie a Alessandro Chico. Grazie.